Buongiorno a tutti. Vogliamo leggere questa mattina alcuni versi che troviamo in lettera ai Colossesi, dal primo capitolo, dal verso 9 al verso 12. Leggeremo questi versetti insieme. Colossesi, primo capitolo, dal verso 9 al verso 12. E troviamo scritto così: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi dalla profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Dio. Fortificatevi in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. Fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alle sorte dei santi nella luce. Ho chiamato il titolo di questo messaggio, l'ho chiamato "Come puoi camminare in modo degno del Signore?". È una domanda. Come puoi camminare in modo degno del Signore? E rileggendo il verso 10 troviamo scritto proprio così: perché camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Non troviamo nessuna parola che ci esorta a non fare niente. Camminare in modo degno del Signore è quello che il Signore ci chiede a tutti i credenti, a quelli che vogliono servirlo: avere un comportamento dignitoso, serio, equilibrato, integro. E in tutto questo siamo chiamati per onorare il nostro Signore. Lo stesso versetto parla di portare frutto. Colui che cammina in modo degno del Signore porterà dei frutti che saranno manifesti in lui. Troviamo scritto nel Matteo, capitolo 12, verso 33. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. È importante nel credente non solo il frutto, ma anche la qualità. Secondo Timoteo, capitolo 2, verso 21. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni cosa buona. Preparato per ogni cosa buona. Le cose che il Signore ha preparato in precedenza, vuole che noi siamo pronti a farle. Il frutto dello Spirito, quello che abbiamo visto anche questa mattina con i bambini, invece è l'amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Quando hai manifestato una di questi frutti, una di queste qualità verso il tuo prossimo? Una seconda cosa che vediamo sempre nel versetto 10 è piacere a Dio in ogni cosa. Colui che cammina in modo degno del Signore vuole piacere a Dio in ogni cosa. Vediamo l'esempio del sacrificio di Abele e Caino. Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore a Abele e alla sua offerta, ma non guardò con favore a Caino e alla sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Dio è interessato più a quello che siamo che a quello che diamo. Per piacergli in ogni cosa dobbiamo praticare la giustizia. Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio. Lo dice la parola di Dio, non lo dice Gabriele. È approvato dagli uomini. Vediamo anche quanto è importante la santificazione. Colui che cammina in modo degno del Signore deve santificarsi ogni giorno. È importante per te questo fatto, la santificazione personale? Primo Corinzi, Paolo scrive nel capitolo 9, verso 24 a 27, non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. L'esortazione è di correre questa gara, perché sicuramente ci aspetta un premio. Io quindi corro, dice Paolo, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. C'è anche questo pericolo che si corre, ma la nostra coerenza ci deve essere ogni giorno. Questo vuol dire allenarsi tutti i giorni, prepararsi tutti i giorni, essere pronti a partecipare a questa gara con quei doni che il Signore ci ha dato. Più forte sarà il nostro rapporto con il Signore, più forte sarà l'impatto che avremo dentro e fuori dalla Chiesa. Dentro e fuori dalla Chiesa. Conservare i sentimenti sinceri. Colui che cammina in modo degno del Signore deve essere animato dai sentimenti sinceri. Forse alcuni comportamenti ci possono portare, tentare di avere dei sentimenti non amorevoli, ma il Signore ci chiama a piacerli in ogni cosa. Conservare i sentimenti sinceri. Quali sono le nostre motivazioni nel servire il Signore? Sono puri o non sono puri? Il Signore ci ha dato la fiducia e anche noi siamo chiamati di cercare di piacergli in ogni cosa. Matteo in capitolo 7 ci ricorda, da verso 1, verso 23, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E in nome tuo ho cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. La motivazione primaria deve essere l'amore per Dio e per i fratelli. Ancora Paolo ci ricorda che se parlassi nelle lingue degli uomini e degli angeli, se non avessi amore, sarei un rame risonante o un squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, se avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma se non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. La parola ci chiama anche a avere passione per una visione evangelistica. Sempre Paolo ai Romani dice, io sono debitore verso i greci, come verso i barbari, verso i sapienti, come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto a annunciare il Vangelo anche a voi, che siete a Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, dice Paolo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Non dobbiamo mai perdere la passione per le anime perdute. Sempre lo stesso versetto dice: crescendo nella conoscenza di Dio. Crescere nella conoscenza di Dio, colui che cammina in modo degno del Signore, desidera crescere nella conoscenza di Dio, desidera conoscere il Signore. E ce lo ricorda Osea in capitolo 6, verso 3. Conosciamo il Signore. Sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa, come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Lasciamo che il Signore si lascia scoprire nelle nostre vite. Lasciamo che il Signore trasformi i nostri cuori. E tutto questo che sia fatto solo per la sua gloria. Ogni credente nato di nuovo, ogni servo del Signore deve camminare in modo degno del Signore. Anche se abbiamo letto questa mattina, forse ce lo ricordiamo tutti, che il Signore trova piacere nel chi vuole seguire, nel chi vuole servire Lui. Dobbiamo piacere a Dio e non agli uomini. Non facciamo poca stima per il talento che Dio ci ha affidato, permettiamo allo Spirito Santo di operare nelle nostre vite. Viviamo una vita consacrata al Signore ogni giorno. Ma tutto questo che abbiamo visto dobbiamo praticare, mettere in pratica il frutto dello Spirito Santo. E andremo questa mattina anche a leggere il passo che si trova in Luca, al capitolo 10, verso 25, al verso 37. Luca, capitolo 10, dal verso 25 al 37. E qui troviamo un esempio, un buon esempio, nella parabola del buon samaritano. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e disse: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: ama il Signore tuo, il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù rispose: un uomo scendendo da Gerusalemme a Gerico e si imbatte nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella strada, stessa strada, e lo vide, ma passò oltre, dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre, dall'altro opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinandosi, fasciò le sue piaghe, versandogli sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo presi due denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quali di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatte nei ladroni? Quali rispose? Quelli rispose: colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Che grande lezione di vita. I dottori della legge erano esperti nell'interpretazione degli insegnamenti della legge mosaica. Non avevano bisogno che qualcun altro li insegnasse. Questo esperto chiede cosa deve fare per avere vita eterna. Questo esperto della legge vuole provare il Signore Gesù, come si trattasse che la salvezza dipendesse dai suoi sforzi. È probabile che la domanda di questo dottore della legge non era sincera. Egli stava cercando di far cadere il Signore in un tranello, mettendolo alla prova, per vedere che cosa il Signore pensa della legge. Gesù invece attirò la sua attenzione proprio sulla legge. La legge richiedeva che l'uomo amasse il Signore in modo totale e il prossimo come se stesso. Gesù gli disse: se avessi fatto questo, sarebbe vissuto. Ma il Signore conosce anche i pensieri nascosti di questo dottore della legge. Sa dove lui vuole arrivare. Tra i giudei si pensava che il prossimo fosse solo quello della nazione di Israele o un proselito. Ma la legge di Mosè scrive, era scritto, trattare gli stranieri allo stesso modo dei giudei. Quindi non ci aveva le scuse. E così Gesù, per rispondere a questa domanda, racconta questa parabola del samaritano, per spiegare proprio chi è il prossimo. La legge non fu scritta per salvare dal peccato, bensì per far acquistare la consapevolezza dell'esistenza del peccato. Il dottore della legge tentò di giustificarsi, ricorrendo a una domanda elusiva: chi è il mio prossimo? Forse non sapeva chi è il suo prossimo? Anche noi questa mattina ci chiediamo forse chi è il mio prossimo, dentro o fuori della Chiesa. Chi è il mio prossimo? Se io non voglio vedere chi è il mio prossimo, farò come il sacerdote e come il levita. Invece di intervenire, me ne andrò dall'altro lato della strada. Entrambi, il sacerdote e il levita, erano in dovere di aiutare quest'uomo, ma non lo fecero. Perché? Perché pensavano che fosse morto. Forse perché pensavano che fosse morto. E secondo la legge di Mosè, non potevano toccare i morti, all'eccezione dei loro familiari. Anche questa può essere una giustificazione. O forse perché, visto che hanno finito la loro funzione religiosa, pensavano che non era in dovere di aiutare quella persona sofferente, quindi è finito il lavoro. Comunque erano in dovere almeno di guardare meglio e di aiutare quella persona, perciò non hanno scuse. Quante volte abbiamo incontrato delle persone bisognose che potevamo aiutare, ma non lo abbiamo fatto per diversi motivi, ma questo non ci giustifica il nostro disubbidire al comandamento del Signore. Ama il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Come ci amiamo noi stessi? Con un amore sincero, facendo di tutto per stare bene, e per il prossimo perché non riusciamo a manifestare lo stesso amore? Fu per rispondere a questa domanda che il Signore racconta questa storia. E quest'uomo sicuramente era un giudeo, vittima di una rapina, che giaceva morto su questa strada. Il sacerdote e levita si rifiutarono di prestare soccorso, forse temendo che anche loro potevano essere presi da coloro che hanno fatto male a questo a questa persona. Ma chi si ferma a aiutare il malcapitato? È un samaritano. Un samaritano. Samaritano che passava lì, ne ebbe pietà, fasciò le piaghe, versandogli poi di olio e vino. Questa combinazione era proprio un strumento terapeutico nell'antichità. Olio e vino servivano per calmare il dolore e pulire le ferite. Quindi fa tutto quello che stava nelle sue potenze e non si ferma solo a questo. Il samaritano lo mise sul proprio asino e quindi lui camminò a piedi e non so per quanti chilometri, quello non possiamo sapere, tra Gerusalemme e Gerico erano circa 27 chilometri e anche un bel dislivello di quasi 1000 metri tra Gerico e Gerusalemme. Lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Fu un samaritano a fare tutto questo, a venire in aiuto a questa persona bisognosa. E come ci racconta la parola di Dio, il giorno dopo die due denari, che equivale a 2 giorni lavorativi dell'epoca. Quindi pagò anche per essere curato in seguito. Il samaritano diede alle oste 2 denari per prendersi cura di lui. Se avesse speso di più, lo avrebbe rimborsato al suo ritorno. Il samaritano ha fatto 6 azioni concrete. Ci stava una situazione di bisogno, ci stava questa persona che lo considerava come il suo prossimo, e vediamo che come prima cosa si avvicinò al maltrattato, al malmenato. Sacerdote e Levita non hanno fatto questo, si sono allontanati. Si avvicinò al malmenato, poi dà un primo soccorso, fasciò le sue piaghe, disinfettò le ferite con olio e vino, quello che c'aveva, lo caricò sul proprio asino camminando a piedi, lo portò a una locanda, si prese cura di lui personalmente e paga l'oste anticipatamente per le spese. Il samaritano ha dedicato al malcapitato soldi, tempo e fatica. Quello che forse anche noi dovremmo fare, dedicare al prossimo quello che il Signore ci ha dato, soldi, tempo e il nostro impegno. Gesù chiede: chi è il prossimo dei 3? Il sacerdote, il levita o il samaritano? Lo scriba risponde. Cosa ha risposto? Cosa ha risposto? Non ha risposto samaritano. Ha risposto colui che ha dimostrato misericordia. Non voleva manco nominare il nome di samaritano. Poiché tra i giudei vi era 3 suddivisioni tradizionali, sacerdote, leviti e comuni israeliti. È sorprendente che Gesù parli proprio di un samaritano. Se l'uomo derubato era un giudeo, le parole di Gesù hanno una forza maggiore, perché tra i giudei e i samaritani non scorre buon sangue. Per il samaritano, un giudeo in stato di necessità rappresentava il prossimo. Quindi Gesù pose una domanda impossibile da eludere. Quale dei 3 si dimostrò il prossimo dell'uomo derubato? Quello che usò misericordia, naturalmente. Allora il dottore della legge doveva andare e fare la stessa cosa. La legge diceva di amare il tuo prossimo come te stesso, ma non procurava la capacità di compiere. Inoltre non è difficile anche in questa parabola di riconoscere Gesù come il buon samaritano. Egli è venuto a cercarci. Egli ci ha salvati dai nostri peccati, ha dato la sua vita per noi e ci ha donato la vita eterna in Lui. Se i sacerdoti e i leviti possono deluderci, Gesù, che è il buon samaritano, non ci deluderà mai. Cosa impariamo da questo racconto? Che è molto importante l'autorità del nostro comportamento e la parola di Dio. Gesù usò la legge per spiegare un fatto che loro non erano capaci di fare, di amare Dio con tutto il cuore e di amare il prossimo come se loro stessi. Questa parabola illustra proprio l'insegnamento di Gesù fondato sull'Antico Testamento. Gesù riporta il soggetto della legge. Gesù basa il suo insegnamento sull'autorità della parola di Dio. La nostra autorità deve essere la Bibbia. Secondo la parola di Dio, noi dovremmo amare il prossimo, dimostrare di amare il prossimo. E l'amore totale per Dio va con l'amore per il prossimo. E gli risposte: ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Chi è il mio prossimo? Il prossimo è il vicino, e chi ti sta accanto? Nell'Antico Testamento, colui che ti era accanto, nei confronti del quale occorre tenere un comportamento corretto, come il Signore vuole. Il prossimo è uno, è colui che è sulla nostra via, famiglia, colleghi, fratelli di chiesa, compagni di scuola, insegnanti, vicini di casa, conoscenti, anche lo sconosciuto che incontriamo. Nell'Antico Testamento l'amore per il prossimo era concepito per convivenza sociale, che si concretizzava nell'accoglienza e nel riconoscimento del diritto dell'altro. Lo scriba dice che il mio prossimo, Gesù dice, noi siamo il prossimo degli altri. La domanda non è chi è il mio vicino, ma a chi io posso essere vicino. Lo scriba doveva imparare che il prossimo è colui che va incontro alle necessità degli altri. Solo quando impariamo che noi dobbiamo farci il prossimo di chi è nel bisogno, possiamo veramente servire gli altri nello spirito del buon samaritano. Luca, nel capitolo 10, dal verso 25 al verso 37, è un passaggio significativo sull'etica di un discepolo, di un vero discepolo. I discepoli devono amare pienamente Dio e manifestare quell'amore verso gli altri. L'amore per Dio si esprime in una vita che è sensibile verso gli altri. Chi dice di amare Dio amerà il prossimo. Il nostro atteggiamento verso Dio determina tutto il resto. Se lo amiamo veramente, ameremo il prossimo. Amare Dio significa mostrare misericordia verso chi è nel bisogno. Una vita cristiana autentica si trova nel servire Dio e prestarsi cura degli altri. Questo è l'aspetto importante del discepolato. Questo è il punto di partenza. Devo amare Dio completamente. Tutto il resto nasce da questo rapporto verticale con il Signore. Siamo chiamati a amare il prossimo come noi stessi. Penso che nessuno di noi non si vuole bene e non ama se stesso. Il Signore ci chiama a dimostrare questo amore nei confronti degli altri. E poi, chi amare? Chiunque. Il prossimo può essere anche il tuo nemico. Siamo chiamati a fare del nostro meglio per aiutare chi ci sta vicino, anche persone nemiche. Invece noi siamo tentati di amare chi ci tratta bene, chi ha gli stessi nostri interessi, chi non ci mostra i nostri difetti, chi ci apprezza, le persone con cui possiamo essere noi stessi. Invece siamo chiamati ad avere un comportamento di amore verso tutti coloro che sono vicino a noi. In Romani capitolo 12 verso 17 troviamo scritto: non redete nessun male per male, impegnatevi a fare del bene davanti a tutti gli uomini, se è possibile per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dalli da mangiare. Se ha sete, dalli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Il samaritano dunque è uno che vede il bisogno di un altro e, avendo le risorse per aiutarlo, lo aiuta senza pregiudizio. Il samaritano è uno che vede il bisogno di un altro e, avendo le risorse per aiutarlo, lo aiuta senza pregiudizio. Questo deve essere il nostro stile di vita. Se diciamo di essere cristiani. Abbiamo visto anche la pietà. Il samaritano rispecchia la pietà del Signore. Come suoi discepoli siamo chiamati a seguire l'esempio del Signore, a vedere il prossimo con gli occhi del Signore. Gesù era interessato alla vita degli uomini, è venuto su questa terra per salvarci, mosso dalla compassione per la nostra miseria spirituale. Lui era ricco, ma si è fatto povero per te, affinché tu potessi diventare ricco. La sua amicizia è la cosa più preziosa che tu e io possiamo avere. Non siamo chiamati a seguire il suo esempio, noi siamo chiamati a seguire il suo esempio amando gli altri. Quindi l'aspetto centrale della parabola che abbiamo visto è proprio ciò che dobbiamo fare. Versetto 37 dice: va e fa anche tu la stessa cosa. Va e fa anche tu la stessa cosa. Era molto difficile per un dottore della legge fare quello che il Signore gli chiedeva, perché ci aveva i suoi preconcetti. I credenti sono chiamati a mostrare compassione per chi è nel bisogno, indipendentemente da chi è la persona da aiutare. Conosci in questo momento qualcuno che è nel bisogno? Aiutalo secondo la misura che puoi dare in termini economici, di tempo e di mezzi. Non possiamo essere indifferenti a fare finta di niente nei confronti degli altri. Peggiore peccato contro i nostri simili non è l'odio, ma l'indifferenza. Viviamo in un'epoca di grande indifferenza, di individualismo, ma tu e io siamo chiamati a considerare gli altri, a rispettarli, ad aiutarli se hanno bisogno. Tu sei chiamato a fare quello che ha fatto il samaritano, per quello che ti è possibile. Questo è il compito di un credente: essere un samaritano anche nel proprio piccolo. Non sei chiamato a essere un eroe, ma sei chiamato a considerare il prossimo, ad amarlo, a non essere indifferente. Se ami Dio con tutto te stesso, amerai il tuo prossimo, chiunque esso sia. Camminare in modo degno del Signore è un privilegio per i credenti nati di nuovo, che devono dimostrare amore per il prossimo. Il Signore ci chiama proprio questo, avere un comportamento dignitoso, equilibrato, integro. E tutto questo per portare onore al nostro Signore. Vogliamo ringraziare il Signore per questo, per la Sua parola. Signore, Tu ancora oggi ci dai tante opportunità in cui dimostrare, Signore, l'amore verso il prossimo. Forse non comprenderemo fino in fondo quanto è grande, quanto è stato grande il Tuo amore verso di noi, ma aiutaci che in nostro piccolo possiamo dimostrare amore verso il prossimo. Aiutaci a considerare e rispettare coloro che sono intorno a noi e fare del nostro, nella nostra vita, un stile di vita che Ti onora. Vogliamo ringraziarti, Signore, e lodarti perché ci avverti, ci esorti nella Tua parola di vivere, Signore, per onorare Te. E noi vogliamo pregarti che Tu ci aiuti in questo. E Ti ringraziamo e Ti lodiamo, Signore, per ogni cosa e per la Tua parola, nel nome di Gesù. Amen.